Supernatural Caffè.
Episodio 96.
Quello dell'intervista a Nikki Ars.
Ciao 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 tribù di Supernatural, io sono Maximilian
e io sono Daria
e questo è Supernatural Caffè, il podcast per chi vuole vedere il mondo da altri punti di vista e confrontarsi con tutto ciò che è Supernatural per trarne stimolo, ispirazione, insegnamento ed esplorare nuove possibilità. Io e Daria siamo super felici per l'intervista di oggi, vero Daria?
Eh sì, oggi abbiamo intervistato Nikki Ars che dal 2013, in seguito a un percorso di coaching molto intenso, ha iniziato a lavorare nel campo artistico. Nikki si occupa di pittura alchemica, che si basa sull'utilizzo della simbologia e crea dei quadri personalizzati strettamente correlati a chi li riceve.
Eh sì, tribù di Supernatural, oggi con Nikki parleremo di tante cose davvero super affascinanti e in particolare, se vuoi scoprire come attraverso un'opera d'arte è possibile catturare messaggi su di noi e la nostra missione di vita.
Come ogni giorno siamo tutti costantemente sottoposti a simboli di cui spesso ignoriamo sia l'esistenza che il significato e come questi simboli ci influenzino.
Come attraverso l'arte possiamo imparare a scegliere i nostri simboli invece di subirli, riappropriandoci così dei loro significati in modo consapevole.
Cosa la nostra casa e i simboli con cui abbiamo scelto di arredarla dicono di noi e come questi rappresentino in modo chiaro ed evidente i nostri pensieri e le nostre credenze.
E tanto altro. Bene Daria, iniziamo subito con l'intervista.
E tu? Sei pronto per un'esperienza Supernatural? Andiamo!
Bene, oggi siamo qui con Nikki Ars, che ha studiato e sempre lavorato nel mondo dell'ospitalità, lavorando in diversi settori del mondo alberghiero. Dal 2013, in seguito a un percorso di coaching molto intenso, ha iniziato a lavorare nel campo artistico e nel giro di 6 mesi ha organizzato la sua prima mostra personale di pittura. La sua pittura è strettamente correlata all'alchimia, perché parte da un uso molto particolare delle materie prime e lavora prevalentemente su commissione perché i suoi quadri sono strettamente legati a chi li riceve e a chi li commissiona. Poi ne parleremo molto più in dettaglio.
Grazie Nikki di aver accettato questa intervista e benvenuta.
Grazie a voi.
Grazie di essere qui. Prima di iniziare però ti faccio la nostra solita domanda di benvenuto che è questa. Visto che siamo a Supernatural Caffè, che cosa ti possiamo offrire virtualmente? Un caffè, un tè, una tisana?
Non ho ancora preso il caffè, quindi sarebbe perfetto.
Ok.
Molto bene.
Ce l'abbiamo.
Bene.
Adesso, Nikki, iniziamo con qualche domanda così in generale per conoscerci meglio. Ci puoi spiegare nel modo più semplice che cosa fai, in modo che tutte le persone che ci ascoltano possano capirlo?
Come ha introdotto correttamente Max, sono un'artista e utilizzo la pittura come strumento per manifestare poi il risultato finale. Soprattutto nell'ultimo periodo mi sono più spostata verso la parte collegata ai simboli, e in prima battuta perché io utilizzo moltissimo la simbologia, ho fatto tutta una serie di studi che mi hanno introdotto gradualmente a questo aspetto fino a rendermi conto che in realtà siamo continuativamente sottoposti a simbologie di cui spesso ignoriamo proprio sia l'esistenza che il significato, e quindi ho scelto di utilizzare la mia forma d'arte per aiutare le persone a riappropriarsi del significato del simbolo e imparare a sceglierlo invece che subirlo in modo inconsapevole.
Mm-hmm. Ok. Proviamo ad andare un pochino più nel dettaglio, visto che stiamo parlando di arte, in particolare di pittura, cos'è che rende la tua pittura in qualche modo supernatural rispetto a quello che può essere il lavoro comunque supernatural di un artista, ma nel tuo caso cos'è che lo rende veramente così speciale? Diciamo, qual è la tua unicità?
Sicuramente il fatto di dipingere in relazione a qualcuno. Io ho realizzato dei quadri che poi sono stati scelti. Tendenzialmente, però, la mia parte supernatural è proprio il collegarmi alla persona prima di materializzare anche visivamente quello che poi vado a realizzare e quindi di creare una sinergia e un connubio indissolubile. Solitamente, infatti, per quanto io nel momento in cui realizzo un quadro vado poi a interpretarlo, ogni volta che la persona che me l'ha richiesto lo riceve, aggiunge un ulteriore livello interpretativo che io assolutamente ignoravo. Il fatto di creare questa sinergia prima del punto di visualizzazione, secondo me, è il punto, di unicità.
Bene, Niki, ti va di raccontarci un po' come sei arrivata a fare questo lavoro di artista, visto che comunque abbiamo detto che in apertura lavoravi in un altro ambito prima. Come ci sei arrivata e se è stato un percorso graduale oppure c'è stato un momento in particolare che ti ha fatto dire ok, adesso io decido di cambiare vita, di fare questo?
Ma in realtà entrambe le cose, nel senso che ho sempre avuto una particolare attenzione e curiosità verso tutto quello che è collegato all'inconscio, alla parte inconsapevole e da sempre, da che posso ricordare, ho approfondito, ho letto e tutto quanto. Sono sempre stata mediamente una persona creativa, ugualmente. Non mi sono mai vista come artista e per quello che posso ricordare ho sempre tenuto molto a distanza. Nel mio immaginario, tra l'altro, avevo una visione dell'arte molto, molto chiusa, molto specifica. Probabilmente anche legato al fatto che comunque la parte creativa l'ho accettata e l'ho sviluppata. Nel tempo mi sono creata l'opportunità di avvicinare persone sempre più vicine a questa parte artistica e persone più collegate al mondo olistico che mi hanno aiutato gradualmente per il pezzetto che ero pronta ad accettare in quel momento specifico a rivalutare la mia visione dell'arte e di chi è un artista e cosa fa un artista. Quindi, il primo momento in cui ho iniziato tramite l'aiuto di coach e di altre persone a vedermi come qualcosa più che una persona semplicemente creativa con idee particolari, una decina d'anni fa. E sono stati diversi professionisti che con considerazioni legate al loro ambito mi hanno sempre poi ricondotto al punto dell'artista, finché nel 2013 c'è stato un lavoro più forte. Io l'ho vissuto in maniera più forte, probabilmente. Tutti i vari sassolini che mi erano stati lasciati nel vaso a quel punto avevano raggiunto il culmine, quindi ero pronta. Ho fatto una coaching molto bella e per la prima volta mi sono resa conto che sapere che una persona che per me era autorevole mi considerava senza ombra di dubbio un artista mi rendeva estremamente felice e ero nella formazione già da abbastanza tempo da sapere che se la mia reazione era quella c'era un punto che non avevo sciolto e che in qualche modo poteva aprire un vaso di Pandora. Quindi ho iniziato per gioco in realtà proprio perché volevo scoprire cosa c'era dietro questa gioia. E quindi ho iniziato con le prime tele. Comunque con un dialogo interiore assolutamente furioso rispetto al fatto che non ero capace e tutte le cose che mi sono probabilmente detta per una vita, e nonostante quello sono riuscita ho scelto di andare oltre e da lì effettivamente ho aperto un canale nuovo che era già colmo di un sacco di informazioni, di nozioni che avevo raccolto in modalità teorica negli anni precedenti.
Ok, tu prima facevi un lavoro e
Sì.
poi hai deciso di abbandonare questo lavoro per dedicarti totalmente all'arte, ok? È corretto? Ok. Come hai fatto a fare questa scelta? Visto che tante persone mi scrivono dicendomi vorrei seguire le mie vere passioni, però ho il posto fisso, in questo momento ho paura a mollarlo, ho paura a mollare le mie certezze, quello stipendio che mi arriva tutti i mesi. Come si fa a fare quello che alcuni hanno chiamato un salto nel buio? Per te è stato così e come hai fatto a prendere questa decisione?
Non te lo so spiegare in modo razionale, so che a un certo punto stavo facendo il mio lavoro, quello per cui ho proprio anche studiato, e sono arrivata a un punto di saturazione. Sono arrivata al punto in cui non mi ritagliavo più il tempo per nulla che non fosse lavorare e guardandomi abbastanza onestamente in faccia, mi sono resa conto che comunque quella non era un qualcosa per cui avevo il desiderio di andare sempre più in profondità e imparare sempre più cose, quindi crescere anche proprio in termini professionali. Quindi il mio primo passaggio è stato di arrivare al punto di saturazione e quindi di chiudere quell'attività professionale per darmi il tempo di scoprire che cosa mi appassionava, perché in realtà io in quel momento nemmeno lo sapevo.
Chiaro.
E poi in realtà ho avuto la saggezza di seguire dei percorsi formativi che mi hanno permesso poi anche di trovare degli strumenti che mi aiutassero appunto nel reinventarmi. La parte della pittura e della parte artistica è arrivata nel momento in cui ho avuto il là di dire: ok, questa cosa la faccio, la so far bene, comunque non mi entusiasma, quindi la chiudo. Poi è stato tutto molto veloce, in verità.
E immagino che dal 2013 in poi i risultati non siano arrivati da un giorno all'altro, quindi com'è stato questo passaggio da un'attività ben conosciuta con una rendita comunque immagino solida in qualche modo, non so se tanto o poco, ma
Sicura,
almeno era
quantomeno.
una base esatto solida su cui potevi contare. E quello che spaventa alla maggior parte delle persone è proprio questa fase di transizione, mollo il certo per l'incerto, come farò, ce la farò e come andrà a finire, come hai vissuto questa fase di transizione?
Se ti dicessi che ero sempre perennemente tranquilla e fiduciosa, ti direi una bugia. Sicuramente in quel periodo ho iniziato ad approfondire tantissimo tutto quello che è collegato alla fisica quantistica e al nostro potere individuale attraverso la mente, la capacità di manifestare quello che desideri piuttosto che manifestare le cose che più temi. E questa parte di studi mi ha aiutato tantissimo nel riuscire a vedere la luce anche nei momenti in cui sembrava tutto andare un po' al contrario. Ci sono stati dei momenti dove, nonostante gli sforzi possibili e immaginabili, sembrava che riuscissi a generare solo cose contrarie a quelle che volevo. Allo stesso tempo, l'aver continuato un percorso di formazione importante mi ha aiutato a trovare quegli spunti che mi hanno permesso di avere fede. Io a un certo punto mi sono resa conto che avevo rivisitato il mio concetto di fede e ho iniziato a sentirla rispetto al fatto che quando ti muovi in un determinato modo e sei pulito in quello che fai, in quello che vuoi ottenere, comunque tutto quello di cui hai bisogno in un modo o nell'altro arriva.
Fantastico.
Il percorso che ho seguito mi ha aiutato in modo anche importante, infatti, c'è stato il periodo dal 2015 al 2016 che in realtà da un punto di vista artistico ho fatto poco. Mi ha aiutato però questo periodo proprio per arrivare alla fine del 2016 con delle competenze, in questo caso meramente commerciali, di branding positioning, molto terra terra, che mi hanno permesso di fare il salto di qualità poi rispetto appunto alla rendita o come preferisci chiamarla. Alla fine tutto fa, non credo alla filosofia per cui ti devi straniare completamente dal mondo terreno, perché se vivi in quel mondo devi poter generare quello che ti, lo strumento, gli strumenti che ti servono per vivere al meglio in quel contesto.
Infatti, uno dei dubbi, proprio ieri mi scriveva una persona dicendomi: ma sto provando a seguire le mie vere passioni, però ci sono degli ostacoli, non riesco a realizzare quello che vorrei, le cose non ingranano, forse l'universo mi sta dicendo che ho sbagliato strada, che dovrei ritornare al mio vecchio impiego e questo è comprensibile come dubbio. E tu ci stai
Beh,
dicendo
sì.
che invece non è così, ovviamente.
No, non è così, perché lo dice anche un detto popolare. Ora io faccio sempre pasticci con i detti, però dovrebbe essere una cosa del tipo: conosci il diavolo che lasci, ma non quello che trovi. E
Bello.
in realtà, ho imparato, ho studiato e mi sono resa conto facendo anche un'analisi molto, molto dettagliata di come io stessa ho approcciato in passato a queste situazioni. Abbiamo tutta una serie di credenze, alcune ci aiutano nel fare i salti nel buio, altre invece ci impediscono proprio questi passaggi e solitamente quando abbiamo delle credenze che ci bloccano, che ci impediscono di dar fondo a quello che è il nostro talento, la nostra passione, troviamo poi nella nostra realtà tutta una serie di segnali che ci danno ragione. L'uomo è nato per darsi ragione. La cosa più bella che viviamo è proprio il sentire che abbiamo ragione di qualcosa. Quindi quando crediamo o non siamo certi di voler fare quel passaggio o lasciamo spazio alle insicurezze che comunque ci sono nel momento in cui non hai un puntello solido su cui, a cui affidarti, in quel momento tutto quello che vediamo ci dà ragione rispetto al fatto che stavamo bene dove eravamo prima.
Eh sì.
Niki, ti volevo chiedere questa cosa perché prima mentre parlavi un po' di minuti fa hai detto che tu hai lavorato per tanto tempo nell'ambito della formazione e questo ti ha permesso di capire che facendo questo percorso di coaching che questa tua risposta gioiosa a quello che ti veniva detto era per te un messaggio molto chiaro rispetto alla strada che dovevi seguire. E
Sì. Sì.
ci puoi spiegare meglio questo concetto?
Diciamo che tendo a essere una persona abbastanza razionale, o comunque lo sono stata per molto molto tempo. Infatti non ho mai fatto molto affidamento alle mie sensazioni. Quando ho avuto questa coaching, in realtà era già da un anno più o meno, che avevo iniziato ad approfondire tutta la parte di formazione, la parte di fisica quantistica e in qualche modo anche la parte collegata al sesto senso, il fatto che c'è una parte intuitiva di noi che comprende e intuisce le cose in modo infallibile più di quanto non facciamo nel momento in cui ci fermiamo e pensiamo a qualcosa. Quindi quando ho fatto questo lavoro in one-to-one, io ho continuato a contraddire la persona che in almeno 2 o 3 occasioni mi ha ribadito, beh certo, poi sei un artista, quindi sei più sensibile, e non faceva in tempo a finire la frase che gli dicevo, no, io non sono un artista. quindi a quel punto avevo le conoscenze a sufficienza per rendermi conto che a fronte di un rifiuto così forte c'era qualcosa che non era corretto, a maggior ragione che nel momento in cui mi permettevo di pensare che se quella persona vedeva in me un artista, allora forse ero davvero un artista, mi dava una gioia così forte che per me è stato inevitabile a quel punto prendere per buono. Io nell'ultimo anno avevo imparato a prendere per buono tutte le parti collegate alla fisica quantistica e alle sensazioni e le emozioni che viviamo. E quindi per me quella è stata la chiave di volta. È stata la prima volta a tutti gli effetti che ricordo di averlo fatto, però me la sono segnata all'orecchio e da quel momento poi è stato il mio mantra.
È interessante questa cosa di osservare che rispetto a una possibilità ci sono due emozioni contrastanti molto molto forti, la paura di esserlo e la gioia di esserlo,
Sì.
che comunque riportano a quella singola opportunità e quindi assolutamente sì, è super interessante. Ma ci puoi dire chi è stato il tuo coach o la tua coach?
Preferirei di no. In questo
Ok.
caso preferirei di no. Considera che comunque ce ne sono stati diversi. La prima in assoluto che ricordo è quella che mi ha aperto questo mondo 10 anni fa. Ricordo che cercava su Facebook una persona che le facesse da cavia perché per terminare il suo percorso doveva fare un tot di ore con una persona. E in realtà quella che ricordo più dolcemente è proprio questa. Perché ha dato il là a tutta una serie di situazioni che non saprò mai se ci sarebbero state. Però ho lavorato molto intensamente in quell'anno con diverse persone, dove mi sono fatta anche l'idea che quando comunque lavori strettamente collegata alla tua essenza, tu puoi andare da professionisti che si occupano di aree diverse o con metodologie diverse, ma ti daranno sempre la stessa risposta.
Ok, bene, veniamo un po' più al tuo lavoro, visto che stiamo parlando di arte e di artisti, e ognuno penso che interpreti in modo diverso il significato della parola arte e che ognuno definisca in modo diverso che cos'è un artista. Vediamo che ci sono alcune persone che si definiscono artisti, che per altri sono magari degli imbrattatele o chissà che cosa, però poi è un concetto molto effimero. Tu che cosa ne pensi? Che cos'è per te l'arte e che cos'è un artista?
Guarda, come ti ho accennato, ho impiegato anni a reinventare il mio concetto d'arte proprio perché avevo questo rifiuto, ho sempre stilizzato il concetto di arte a poche cose e sempre collegate tra le altre cose a pittori e scultori. Comunque, l'arte l'ho sempre vista come una forma di estrema bellezza. Che racchiudeva la capacità di poche persone elette di creare un qualcosa di inesistente. Nel tempo, negli ultimi anni, l'ho più ristrutturato come uno strumento che veicola dei messaggi in qualsiasi forma. Oggi riconosco che sono artiste tutte le persone che sono in grado in qualche modo di vedere o sentire qualcosa che non esiste e di renderlo reale.
Ok.
Interessantissimo. Ci puoi dire, proprio anche rispetto a quello che ci hai appena detto, in che modo riesci a concretizzare questo tuo ideale, questo tuo credere nell'arte, in questa forma, nelle tue opere?
Riformulami la domanda, ti ho perso a un certo punto in
Allora,
tutto questo.
quello che ti volevo chiedere è, visto che ci hai appena espresso il tuo concetto di arte
Sì.
come qualcosa che si rende visibile, come
Sì.
rendere
Che rende
visibile,
manifesto
esatto,
l'immanifesto.
l'immanifesto, ma che ha una sua bellezza, quindi porta ulteriore bellezza in questo mondo. Come riesci tu attraverso i tuoi lavori a portare queste cose immanifeste e questa bellezza nelle tue tele?
Beh, la mia arte, come abbiamo visto, è molto collegata alla persona o alle persone o a strutture, anche aziende, piuttosto che lavorando molto sui simboli, in realtà posso lavorare in ambedue i settori. Ugualmente lo scopo di quello che faccio è proprio di arrivare all'essenza del soggetto, che sia persona o altro, e di portare la parte di significato che questa persona sta cercando. Puoi intenderlo come significato, può essere come missione. È il catturare in una serie di linee e di raffigurazioni tutta una parte collegata alla persona, a quello che è e quello che cerca.
Quindi per dirlo in modo ancora più semplice e diretto, perché una persona dovrebbe rivolgersi a te e commissionarti un'opera e quali sono i benefici concreti che questa persona otterrà dalla tua opera?
Beh, rispetto a questo, il punto di massima comprensione, secondo me, è legato proprio al senso della simbologia. Noi siamo soliti a confinare la simbologia verso quella più conosciuta, che può essere quella esoterica, piuttosto che quella massonica, piuttosto che celtica. Ce ne sono una serie infinita codificate. In realtà, la simbologia, secondo me, è molto molto più estesa, a maggior ragione nel mondo occidentale, dove non esistono quelle codificate o comunque vengono abbracciate da una nicchia di persone. Però in linea generale la persona media occidentale non si affida a tutto il culto che c'è dietro ai simboli, e ne è tendenzialmente sopraffatto, perché nel momento in cui, che ne so, entriamo in un supermercato, lì è il mondo dei simboli. Ugualmente, nel momento in cui non comprendi il fatto che sei continuativamente manipolato e sei continuativamente esposto a tutta questa parte, non sei nemmeno in grado di utilizzarla e di manipolarti consapevolmente rispetto a quello che tu realmente desideri nella tua vita. Quindi il perché una persona dovrebbe rivolgersi a me è intanto per aprire la mente rispetto al fatto che qualsiasi cosa per te può rappresentare un simbolo, e ce ne sono tutta una serie inseriti in modo assolutamente calcolato e inseriti proprio per generare in te una serie di reazioni e di situazioni. E quindi, nel momento in cui approcci con me all'elaborazione di quello che è il tuo simbolo, inizi forse per la prima volta a comprendere come puoi sfruttare la tua parte di manipolabilità per trarne i benefici che stai cercando, rendendoti possibilmente anche la vita un tot più semplice, perché comunque il potere della mente, sono stati scritti un sacco di testi che possono essere sfruttati, è comunque molto semplice anche testare effettivamente la veridicità anche delle teorie più semplici. Quindi è tutto estremamente alla portata delle persone, semplicemente non c'è più, è come se mancasse il punto in cui ci vengono tramandate queste informazioni, per cui ci manca un pezzo. Da una parte riceviamo un sacco di informazioni, dall'altra non le sappiamo minimamente interpretare.
Infatti mi colpisce molto quando entro in casa di altre persone e capita molto spesso di entrare in stanze strapiene di quadri o dipinti, disegni, fotografie appese alle pareti e la maggior parte delle volte non sono cose che fanno parte del vissuto della persona, cioè non è magari una foto di famiglia ma sono proprio artisti, quadri, cose strane che magari non sembrano neanche avere una connessione. Poi, se chiedo alle persone perché hanno scelto quelli, molto spesso mi sento dire: ma perché mi piacciono? A volte addirittura perché c'era da riempire un buco nella parete. Però poi, come dici tu, se andiamo a vedere in profondità, è facile capire che dietro a questa scelta c'è un simbolo che ha mosso qualcosa nella persona, ma in maniera totalmente inconsapevole. E quindi,
Assolutamente
appunto,
sì.
le persone illustrano il loro mondo interiore manifestandolo all'esterno attraverso una scelta di un quadro piuttosto che un altro, però appunto in maniera inconsapevole. Tu aiuti anche le persone a portare consapevolezza in questo oppure semplicemente fai il quadro e poi se la
In
vivi loro?
realtà, da 3 mesi ho iniziato a scrivere un blog che appunto affronta anche questa parte. Un po' utilizzando la parte del feng shui più rispetto alle energie e tendenzialmente su cose che io stessa faccio e comunque ho sperimentato, e poi anche proprio rispetto al tipo di messaggio di cui ti stai circondando. Tra l'altro, proprio in merito a questo, ho scritto un paio di post da una parte perché ho fatto un esperimento con un mio amico che appunto desiderava determinate cose nella vita, poi analizzando casa sua avevamo individuato un quadro che diceva esattamente il contrario e quindi gliel'ho proprio modificato in quel caso e nel tempo di qualche mese aveva effettivamente iniziato a veder realizzati nella sua vita alcuni dettagli che erano strettamente correlati. Dall'altra parte, diventa proprio interessante nel momento in cui entri nell'ambiente di qualcuno, guardare e analizzare tutta la parte di simbologia e di messaggio, di significato, perché anche questo lo abbiamo visto in un articolo del blog. È proprio anche con i tuoi ambienti che tu dici un sacco di cose di te che nemmeno sai. La simbologia è al pari della comunicazione paraverbale e non verbale. Tu dici un sacco di cose di te senza rendertene conto, e mi è capitato a chi me lo chiede di andare proprio in analisi strutturata dei vari ambienti.
Molto interessante.
Comunque la scelta che fai dei colori, la scelta anche di non personalizzare o di utilizzare delle cose che apparentemente magari c'erano già prima, in realtà dicono un sacco di cose di te e di come interpreti cosa stai ottenendo.
Chiaro.
Assolutamente sì, come dici tu, le case sono anche lo specchio di come siamo noi, ma tante volte, come ha detto anche Max, ci troviamo circondati da oggetti che sono lì e in qualche modo non ci rappresentano, però in un certo senso ci condizionano, no?
Assolutamente. Comunque la prima scoperta che secondo me, che per me è stata importante, è che siamo tutti sempre assolutamente manipolabili e condizionabili. E che lo possiamo fare noi per noi stessi, per migliorare poi quello che generiamo e creiamo nella vita di tutti i giorni. Questo è forse il punto più potente di tutto quello che faccio, il trovare anche in una versione bella e piacevole da vedere il punto di volta per iniziare a utilizzare questo grande potere con consapevolezza.
Ok, quindi concretamente come funziona quando un tuo cliente, una persona viene da te e ti propone di creare un'opera d'arte per lui? Come funziona? Fate un colloquio, oppure lui viene già lì con le idee abbastanza chiare, ha degli obiettivi in mente per cui ti commissiona il lavoro da fare,
Allora,
oppure una cosa che create insieme, che nasce insieme?
Allora, la commissione, sì, ovviamente la persona viene da me e mi dice: ok, desidero ricevere il mio simbolo. Può essere un simbolo generale, inteso legato all'essenza, alla missione della vita della persona, oppure potrebbe essere una richiesta specifica per un determinato obiettivo. Dopodiché ho una serie di domande, ci prendiamo il tempo per questa breve intervista che a me permette di spaziare a 360 gradi rispetto al passato, presente e futuro della persona e comprendere quindi quali sono i punti essenziali. Quindi al termine dell'intervista io saluto il committente e rivedo i punti che secondo me sono quelli che sono emersi dalle diverse domande e che quindi rappresentano il punto essenziale. Dopodiché lascio completamente da parte il progetto, ho bisogno che le informazioni inizino a girare e per farlo non ci devo pensare. Finché a un certo punto inizio a visualizzare la parte del simbolo proprio. A quel punto faccio un ultimo passaggio, quindi rispetto a quello che era l'essenziale che io ho estrapolato, vado a fare un'ultima verifica sul simbolo che ho visualizzato e che effettivamente ci sia il gancio che volevo manifestare, che volevo rafforzare, e a quel punto poi realizzo un primo bozzetto, un 13x18, quindi non è molto grande, ugualmente è a tutti gli effetti un quadro, perché non è solo schizzato, è proprio realizzato per filo e per segno, è su cartoncino e utilizzo poi gli smalti per unghie. A quel punto il committente riceve il bozzetto, lo vediamo, gli do la mia parte interpretativa e di solito è sempre successo così, lui mi aggiunge una parte che io non potevo sapere, quindi può essere che il simbolo che ho rappresentato c'è una parte che a cui la persona ha un ancoraggio, ha un collegamento dell'infanzia, piuttosto che quello per me è sempre la scoperta. A quel punto può scegliere di realizzarne un quadro oppure di chiedermi tutte le declinazioni del caso. Può essere a quel punto reso digitale, se vuole essere utilizzato sul web, piuttosto che farne un tatuaggio. A quel punto la persona sceglie di appropriarsi del simbolo, farlo suo in via unica ed esclusiva e ne può fare quello che vuole. E io realizzo quello che sceglie.
Ok, perché gli smalti da unghie, se ho capito bene?
Sì.
Ok, è una tecnica decisamente originale. Perché hai fatto questa scelta e che
Questa
cosa...
è una domanda a cui non sono certa di saper rispondere, nel senso che quando ancora ho deciso di mettermi in gioco, rispetto a questa cosa di essere artista, c'era la possibilità di fare un quadro piuttosto che, ma io non avendo mai dipinto in nessuna forma e misura, non avevo nulla con me, avevo solo questi smalti che a me piacciono da sempre. Per me la texture dello smalto è fantastica e quindi inevitabilmente ogni volta che ne avevo occasione ne compravo qualcuno perché mi piacevano tantissimi colori pur non usandoli. Quindi ne avevo circa una quindicina, 15-20 e sono partita con quelli. E quella è stata la primissima volta dove mi sono detta uso questi perché non ho altro. Infatti c'è stato un brevissimo periodo in cui ho cercato di creare arte secondo quello che era la mia idea razionale, no? Quindi servono i pennelli, serve la pittura, la tela e le cose che secondo me sono classiche del mondo artistico, finché a un certo punto, poco prima della mostra che ho realizzato, mi sono trovata di nuovo questi smalti, ho preso il cartoncino e lì ho dato libero sfogo e in realtà mi è piaciuto tantissimo proprio perché gli smalti hanno una resa tutta loro, hanno una capacità di catturare la luce diversa dagli acrilici piuttosto che da altri strumenti e era abbastanza originale perché mi piacesse poter dire dipingo con gli smalti, in realtà non li ho mai più abbandonati e sono diventati una mia caratteristica. Poi quando li compro e finisco, mi fanno delle domande per vendermi altre cose e dico no, guarda, li uso solo per dipingere. Mi viene sempre detto, ah sì, c'è un'altra persona che dipinge con gli smalti, però io ad oggi non ho ancora visto niente di altre persone che dipingono con questo strumento. In realtà è proprio un amore. Se io vedo degli smalti non posso fare a meno di fermarmi, guardarli e desiderarli tutti.
Wow.
Niki, ti volevo chiedere questa cosa prima di proseguire. Hai parlato di visualizzare questo simbolo, no?
Sì.
Di solito si sente, cioè, siamo abituati a pensare che la pittura, o comunque l'espressione artistica, arriva da questa famosa musa ispiratrice, no? E tu come fai a prepararti proprio per, diciamo così, per creare la tua opera d'arte? Visto che hai parlato di visualizzazione, che a me fa un po' venire in mente, non so, la meditazione per cui ti raccogli in un certo senso per lasciare che ti arrivi qualcosa. Da dove viene questa ispirazione? È un po' la musa degli artisti oppure qualcosa di diverso?
Per me è qualcosa di diverso, però ti dico proprio nello specifico per me, nel senso che la parte di meditazione, ad esempio, la vivo più nel momento in cui sto già creando. Infatti, può succedere qualsiasi cosa, tendenzialmente io non esisto in quel momento. La parte di visualizzazione non è data da uno stato meditativo, nel mio caso. Come ti dicevo, raccolgo le informazioni che per me sono essenziali e dopodiché abbandono, è come se lasciassi da parte. In realtà so che c'è una parte del mio cervello che sta lavorando autonomamente e a un certo punto inizia a farmi immaginare delle cose. Il mio, non so se dipende dal fatto che per anni sono stata sempre molto razionale e molto lontana dall'arte, piuttosto che il mio primo processo è quello di crearmi lo spazio di aver fiducia e fede che arriverà il simbolo corretto. Il passaggio che faccio una volta che ho chiuso l'intervista con la persona è quello. Prendo tutte le informazioni, le chiudo come in un cassetto e poi mi rafforzo sul fatto che ho fiducia che le informazioni che ho raccolto genereranno di conseguenza un'immagine.
Ok, ora vorrei tornare un po' indietro a quando dicevi che tu fai questa composizione e poi la persona che te l'ha commissionata aggiunge dei dettagli che riguardano la sua vita personale che tu non potevi sapere. Quindi in qualche modo si ritrova in quello che tu hai generato come
Sì.
simbolo e tante persone, diciamo tra virgolette, scettiche, dicono: ma noi abbiamo la capacità di autosuggestionarci e autoraccontarcela, come dicevi tu all'inizio, per darci ragione. Quindi siamo capaci di trovare anche in una cartaccia per terra il senso della nostra vita. Ok, questa è l'obiezione. Ma a me pare di capire che questo invece sia esattamente lo scopo, giusto?
In realtà sì, l'obiettivo è quello di arrivare ad un qualcosa che in qualche modo senti tuo. Nella manipolazione, nell'automanipolazione, in realtà la differenza di qualsiasi cosa è il significato che tu dai e il potere che dai. Io potrei un domani andare in un negozio qualsiasi, vedere una penna che mi piace particolarmente e a quella penna affidare il compito di ricordarmi una specifica sensazione, che ne so, tranquillità. Io posso ancorare alla penna il fatto che mi dà tranquillità, quella penna mi darà sempre tranquillità. Il quadro ha una sua parte di significato che per ora comunque ha sempre trovato un riscontro effettivo, allo stesso tempo poi la grande differenza la fa il significato intrinseco che chi lo riceve appiccica al quadro stesso. E quindi a quel punto il quadro pulsa di un'energia che viene data sia dal processo di nascita, ma sia da quello che poi viene incollato sopra dal committente, dalla persona.
Quindi si potrebbe dire in maniera un po' così che tu sei di fatto il pennello nella mano della persona che ti commissiona il quadro. In qualche modo è lei attraverso di te che dipinge questo quadro, anche se attraverso una comunicazione che, come abbiamo detto, non è verbale, ma arriva da un canale molto più sottile. Si può dire una cosa del genere?
Sì, in verità sì, perché il frutto stesso del bozzetto a me arriva dal processo di contatto con la persona. Sì, non l'ho mai vista in questo modo, però sì, in realtà sì. Per me in effetti è più complicato creare un qualcosa dal niente. Cioè,
Chiaramente.
ho fatto dei lavori, ho realizzato anche dei quadri che comunque poi sono stati agganciati dalla persona che l'ha ricevuto e tutto quanto. Mi trovo meno confidente in quest'area. Cioè, non ho proprio l'ispirazione, è come se non avessi l'ispirazione.
Chiaro. Tra l'altro, rispetto sempre a quello che dicevi prima, delle finalità poi del lavoro che tu fai, che possono essere diverse, non soltanto un quadro da appendere alla parete. E in quel momento stavo pensando alle migliaia o milioni di aziende che creano, o professionisti che creano il loro logo personale. E ormai c'è un po' questo costume di dire, vabbè, ma tanto vado su internet con 5 dollari, mi fanno un logo
Sì.
e lo sbatto lì e via andare. E ricollegandomi a quello che dicevamo prima, comunque è un simbolo che parla di noi, ma soprattutto condiziona noi e le altre persone a, insomma, a un certo tipo di energia, un certo tipo di messaggio. Quindi il tuo lavoro potrebbe essere usato anche per aziende e professionisti che hanno bisogno di un logo che non sia semplicemente un riempitivo su un biglietto da visita, ma che veramente possa o comunicare qualcosa di forte o addirittura influenzare il destino e il successo di un'impresa sulla base del simbolo che viene fuori.
Assolutamente sì, è il processo che sto iniziando ora, infatti ho realizzato il primo simbolo aziendale approfittando del fatto che con Viola abbiamo aperto la nostra azienda e l'ho creato proprio secondo questi principi. Quindi per Business Angels ho creato il logo che racchiude nella sua immagine la parte etica dell'azienda, la parte anche spirituale che conteniamo e la missione. Quindi assolutamente sì, e hai in qualche modo anticipato di un pochino il processo che stiamo attivando.
Wow. Bene, quindi io invito tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno un'attività, un'azienda o sono professionisti a valutare questa possibilità perché veramente può avere un impatto molto, molto, molto importante sul futuro della propria attività.
Grazie, grazie di questa induzione.
Niki, qual è il ritorno, il feedback più emozionante che ti hanno dato le persone a cui fino adesso hai creato un'opera d'arte, se ti va di condividerlo con noi?
Ma generalmente Non so se dipende dal fatto che comunque gli smalti sono particolari o che non avendomi dato nessuna idea il committente, quando poi ricevono il quadro sono completamente sorpresi rispetto al risultato finale, ne ho avuti veramente di molto belli. Ti direi che quello più emozionante è rispetto al primo quadro che ho realizzato recentemente a novembre, quando ho ripreso in mano smalti e tele, perché è un quadro che non mi è stato commissionato in questo caso, parlando con questa persona. Visto che comunque ha una mentalità abbastanza aperta anche rispetto ad alcuni aspetti dell'energia, piuttosto che ho desiderato creare questo quadro con dei messaggi specifici perché lui, sua moglie, in generale la sua famiglia sono stati molto importanti per me praticamente dai 17 anni fino a tutt'oggi e mi faceva piacere proprio il fatto di poter donare qualcosa di bello che avesse anche una valenza simbologica e energetica di un certo tipo. Quindi l'ho realizzato, gliel'ho consegnato, però sai, ero un po' nel dubbio del non ti hanno chiesto niente, è sempre il solito discorso del non entrare in salvataggio di chi non ti chiede aiuto o non dare un consiglio a chi non te l'ha chiesto, no? Mi trovavo un po' in quella situazione. Poi, non tantissimo tempo fa, la moglie mi ha scritto per poterci sentire e quindi ci siamo sentite e mi ha dato un feedback da pelle d'oca, perché mi ha raccontato che insomma il quadro ogni giorno che passa è sempre più un punto importante della casa, che i colori sembrano sempre più brillanti. Che è bellissimo, che si sta caricando di energia e che ha un'aurea tutta sua. Mi ha detto delle cose molto molto belle e mi ha fatto molto piacere proprio perché per me sono delle persone importanti e essere riuscita a ricambiare con quel dono tutto quello che loro hanno fatto per me in questi anni, per me è stato molto importante. E
Wow.
in più è stato il primo quadro che ho realizzato dopo quei 2 anni dove mi sono più dedicata alla parte di formazione.
Deve essere veramente super emozionante.
Sì, ogni volta che sento una persona che ha ricevuto il bozzetto, il quadro che sia, e al di là di quello che posso aver intuito io a livello di simbologia, di significato, mi dicono: ah, ma perché poi sai, c'è questa cosa che non te l'ho detta, però quel pezzo lì è esattamente, mi ricorda esattamente quel punto, piuttosto che ho sempre avuto una fascinazione per questa cosa. L'ho sempre considerato il mio simbolo, eccetera, eccetera. Per me quello è il momento, è l'apice di tutto il processo.
Ah sì, wow. Bene, Niki, prima di andare alle domande conclusive, ti chiedo se ti va di dare un consiglio, condividere qualcosa che i nostri ascoltatori potrebbero fare appena finito di ascoltare questa intervista, non so, per ricontattare la loro parte intuitiva, riscoprire la loro parte artistica, un qualche cosa che possa portare più nel concreto le cose di cui abbiamo parlato in questa intervista.
Ah, sicuramente lo stesso passaggio che ho fatto io rispetto alla creatività. Se ne sente parlare sempre e spesso, comunque nel mondo dove vivo io e vivete voi, quindi presumibilmente anche i vostri ascoltatori, il punto sulla creatività e i vantaggi di mantenere attiva questa parte sono più o meno risaputi. Ci sono tantissime opportunità e tantissime modalità diverse per entrare di nuovo in possesso di questa parte e ognuno può scegliere quella che più si confà al proprio al tempo che può dedicare piuttosto che alla propria indole. Il consiglio migliore è di sceglierne uno e di iniziare a metterci il piedino e quindi iniziare a fare qualcosa di concreto per riaprire quel cassetto, perché lo continuiamo tutti. Ci sono fior fiori di studi scientifici che hanno appunto studiato come ogni bambino è creativo e questa creatività va spegnendosi già nei primi 10-12 anni di vita, quindi tendenzialmente tutti abbiamo quel cassetto e aprirlo e iniziare a renderlo attivo nella nostra vita di tutti i giorni fa davvero la differenza. Non c'è come provare per rendersene conto. Poi, rispetto alla parte di simbologia e significati e come possiamo utilizzarla, sinceramente, anche in quel caso, il mio blog racchiude un sacco di informazioni e di spunti. Il punto principale, secondo me, è quello di iniziare a incuriosirsi e quindi iniziare semplicemente a guardare gli ambienti. Credo gli ambienti è il punto più semplice, guardarli con occhi diversi. Già lo stesso entrare in un negozio, in un supermercato e fare attenzione a cosa trovate, all'utilizzo che vi hanno fatto dei colori, i posizionamenti e quant'altro. Iniziare a osservarli, arriverà poi il momento in cui inizierete a consapevolizzare anche la parte più di sensazione, quindi che emozione vi suscita una determinata immagine, piuttosto che poi anche lì io non ho un amore sfegatato per un'unica simbologia, mi affido molto al Feng Shui, ugualmente spazio tra tutte quelle che trovo e che conosco, perché poi ho scoperto che tendenzialmente non ci sono messaggi così discordanti da una all'altra. Ci sono di solito elementi che aggiungono. Non ho ancora mai trovato delle filosofie che vanno in scontro o in sottrazione. Quindi il primo punto, secondo me, è quello di rendersi consapevoli di quanti simboli, a quanti simboli siamo soggetti ogni giorno. E
Sì.
quindi iniziare a vedere le cose anche che desideriamo in chiave potenziante rispetto a quello che vogliamo.
Eh sì, infatti, per usare un'altra citazione, che anche io non so se è esattamente così, però diceva: la più grande vittoria del diavolo è stato far credere che non
È
esiste. E
vero.
metaforicamente, mentre i più pensano che la simbologia e tutte queste cose sono tutte balle, intanto però i marketers e i pubblicitari stanno ben attenti a non rivelare questo segreto, ma di fatto tutto ciò di cui non siamo consapevoli viene usato, non voglio dire contro di noi, ma comunque non sicuramente a nostro vantaggio, ma per manipolarci.
Sì, diciamo che in una situazione di ignoranza, inteso proprio di persona che ignora e quindi che non ha approfondito più di tanto o per nulla tutta la parte legata ai simboli, in realtà ha delle idee ben precise rispetto a cosa sono i simboli, come funzionano, e prevalentemente sono tutte negative, perché ha quelle che ha le informazioni che vengono fatte passare alla massa. Però non
Esatto.
è così, non c'è nulla al mondo che sia completamente positivo o completamente negativo, dipende dal significato che poi gli vai a dare e dall'interpretazione.
Assolutamente sì.
Niki, stiamo arrivando alla conclusione, ma abbiamo ancora qualche domanda per te.
Dimmi.
In particolare ti volevamo chiedere se c'è una persona in particolare che ti ha ispirato nel tuo percorso di vita in generale e perché.
Una persona. Una nello specifico no. In realtà non mi sono mai fatta neanche questa domanda e tendenzialmente sono molto ricettiva e molto curiosa, quindi tendo a raccogliere tantissime informazioni molto diverse tra loro e le mie ispirazioni sono tendenzialmente collegate alla fonte di queste informazioni. Se ripenso anche al passato, il mio primo approccio verso la cromoterapia piuttosto che la grafologia è arrivato tra i banchi di scuola, ma non ti saprei dire in che modo. Però a quel punto mi era arrivata l'informazione e quindi ho approfondito con estremo interesse e il mio approccio di base non è mai cambiato. Ci sono state persone, più persone, che mi hanno aiutato a superare la parte iniziale, se vuoi, in alcune situazioni dove fare il passo voleva dire azzardare, piuttosto che non farlo equivaleva a mantenere lo status quo, ho avuto la fortuna di avere delle persone che mi hanno convinto, mi hanno aiutato a passare oltre e quindi accedere al livello successivo.
Ok. Invece c'è un libro o un film che ha cambiato la tua vita o ti ha ispirata in modo particolare che ti senti di condividere con i nostri ascoltatori?
Anche questa ho una risposta analoga alla prima perché non sono il tipo di persona che si affeziona comunque trova il punto in un'unica cosa. Proprio per un po' di anni mi ha anche fatto arrabbiare questa cosa, il fatto di non avere il libro che deve essere sul comodino sempre o il film da riguardare in determinati momenti, ma è più forte di me. Io non ce l'ho proprio nel DNA quella parte. Ce ne sono stati tantissimi, sia di libri che di film. Però dirvene uno per me in questo momento sarebbe difficilissimo. Tutto quello che dato più per argomenti, tutto quello che è collegato alla parte quantistica per me resta di massima fascinazione, mi piace tantissimo e mi piace tantissimo poi nel momento in cui metto in pratica e effettivamente trovo le risposte. Mi piace moltissimo tutta la parte collegata alla parte inconscia, quindi tutto quello che è collegato all'inconscio e quello che noi diciamo in modo inconsapevole, quindi il linguaggio del corpo, le microespressioni, cosa diciamo attraverso quello che indossiamo, quello di cui ci circondiamo, per me sono argomenti dove potrei andare avanti all'infinito. Ho fatto a scuola, quando ho terminato l'alberghiero che ho fatto, sono riuscita a parlare dei messaggi subliminali utilizzati nella Formula 1 per la tesina finale.
Wow.
Wow, come hai fatto?
È perché c'era una materia scienza della comunicazione e gli ultimi 2 anni
Ah,
l'avevamo,
ok.
poi non abbiamo parlato della parte subliminale, però gli ho fatto fare una lezione in modo da giustificare che ne parlavo, ma in realtà ero un'appassionatissima di Formula 1. Avevo letto un libro che per me, quello forse è stato il libro che più di tutti mi ha aperto il campo ed era I persuasori occulti, che è un libro degli anni 50 che parlava di come venivano manipolate le persone con la pubblicità anni 50-60 a seconda di una serie di fattori. E quello mi ha permesso poi di vedere le gare di Formula 1 da un altro punto di vista. E quindi lì poi era uscito un lavoro molto, molto bello e di cui sono tuttora molto orgogliosa.
Wow.
In generale, vado per macro argomenti, quindi tutto quello che rientra lì per me è il mio must.
Va bene.
Adesso siamo al nostro domandone di chiusura, che è questo. Se tu avessi la bacchetta magica e potessi realizzare un solo cambiamento radicale nella tua vita, qualsiasi cosa, però solo nella tua vita, cosa cambieresti?
Ah, È proprio il domandone.
sì.
Cosa cambierei? Cosa cambierei? Posso aggiungere o devo proprio cambiare?
Anche aggiungere
Sì,
quello che
sì.
vuoi, la bacchetta magica.
Aggiungerei una casa con delle bellissime vetrate direttamente sul mare.
Wow!
Wow, così c'è
Bello!
tanta luce per dipingere.
Sì, poi per me l'acqua è. Non amo molto stare nell'acqua, ma posso passare le ore a osservarla e sentire il rumore.
Bene. Bene, ti auguriamo allora di realizzare questo desiderio, che tra l'altro non ti servirà la bacchetta magica, ma ce la puoi fare con le tue sole forze. E noi ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai dedicato. Prima di salutarti, ti chiediamo se vuoi condividere con i nostri ascoltatori un modo per approfondire il tuo lavoro, quindi un sito web, una pagina Facebook o qualsiasi altro modo per contattarti o vedere appunto il tuo lavoro.
Sì, c'è la mia pagina fan, Nicola Ars Artist, oppure il mio blog, www.pitturaalchemica con la doppia a.wordpress.com. Comunque, se si arriva sulla mia pagina Facebook, si può tranquillamente poi arrivare al blog e viceversa.
Ok, metteremo comunque tutti i riferimenti in fondo alla pagina della tua intervista.
E qualche immagine dei tuoi quadri.
Esatto, metteremo anche qualche immagine dei tuoi quadri così li possono vedere in anteprima subito mentre ascoltano l'intervista.
Bene, non vedo l'ora e vi ringrazio tantissimo per questa bellissima ora passata insieme.
Grazie a te. Va bene, un grande abbraccio, Niki, grazie
Anche
di
a
tutto.
voi una
Buon
buonissima
lavoro.
continuazione.
Ciao,
Ciao. Ciao.
ciao, ciao, ciao.
Davvero una bellissima intervista anche oggi. Finito di parlare con Niki, devo dire che ho iniziato a guardarmi intorno per capire così, tutte le cose che mi circondavano e per portare l'attenzione su tutte le cose che mi circondavano. Perché effettivamente, come abbiamo detto anche durante l'intervista, ci circondiamo spesso anche inconsapevolmente di oggetti, di simboli, di fotografie, di immagini, di qualunque cosa. Tendenzialmente le nostre case sono piene, pienissime di tutte queste cose messe insieme e spesso non c'è neanche posto per noi che ci stiamo dentro. E quindi ho cercato per un attimo di riportare l'attenzione su le cose che io stessa avevo messo, perché poi succede anche questo, che vivendo in casa con altre persone, poi ci ritroviamo ad avere cose che abbiamo scelto noi, cose che non abbiamo scelto noi, che però chiaramente vivendoci dentro e vedendole tutti i giorni hanno sicuramente un certo influsso, una certa influenza su di noi. E mi sono accorta di come proprio mi ricordassi e ricollegassi tutte le cose che io avevo messo in casa mia, quadri, immagini, e di come fossero appunto ricollegate a una fase della mia vita specifica, particolare, in cui vivevo delle emozioni, avevo bisogno di un certo tipo di cose, è come se attraverso le immagini avessi ricostruito un po' così una storia della mia vita, di quello che ho fatto, di quello che sono stata. E mi sono chiesta che tipo di influenza questo tipo di immagini potesse avere su di me oggi. E devo dire che se da un certo punto di vista lo vivo in modo bello, positivo, perché comunque mi riporta a dei momenti della vita belli e piacevoli, allo stesso tempo non nascondo che mi hanno anche dato, come dire, un certo senso di pesantezza, perché così era come se non riuscissi a fare spazio per quella che io sono in questo momento. L'anno scorso, come sapete tutti, abbiamo fatto un grosso trasloco, anzi ormai 2 anni fa, siamo stati in Irlanda un anno, abbiamo cambiato casa e ritrovarci in quello spazio dove non c'era niente di noi, nessun tipo di immaginario, dove abbiamo trovato pareti bianche con veramente nulla. Abbiamo in un certo senso provato a ricostruirci la nostra immagine attraverso dei nuovi simboli che abbiamo trovato lì, che erano diversi da quello che eravamo prima. E tornando in Italia è un po' come se tutto il passato e tutto il vissuto di quello che noi eravamo ci fosse un po' ripiombato addosso, per questo ho usato la parola pesantezza. Quindi credo sia veramente molto importante portare attenzione a questo tipo di oggetti di cui noi ci circondiamo, perché, come dice anche Niki nell'intervista, sono tutti simboli. Sono simboli che ci portano dei messaggi, che ci ricordano delle cose, che fanno emergere dei lati o delle emozioni di noi, e così in un certo senso ci ancorano anche a quel significato. E magari nell'evoluzione della nostra vita abbiamo anche bisogno ogni tanto di, di modificare e di fare piazza pulita di quello che eravamo prima, per accogliere qualcosa di nuovo che ci possa essere utile in questo momento. E mi è venuto da pensare questo. Tu cosa ne dici? Ah, per sì, la tua sì. Esperienza?
Sono assolutamente d'accordo. E mentre parlavi stavo facendo questa riflessione che noi utilizziamo le immagini tendenzialmente in modo passivo, appunto, e vuoi perché sono ricordi, vuoi perché sono immagini che in qualche modo o sono di moda, sono di tendenza, fanno arredamento, ma comunque tendenzialmente utilizziamo le immagini per farci portare da qualche parte che non è magari il luogo in cui avevamo intenzionalmente deciso di andare. Quindi, come diceva Daria, nel momento in cui ritorniamo in un ambiente della nostra infanzia in cui ci sono tutte queste immagini che rievocano il nostro passato, in qualche modo ci riportano lì. Ora, anche questo sicuramente è utile, nel senso che se io voglio utilizzare queste immagini per fare un lavoro sul mio passato e quindi riviverlo, ricordarlo, ricapitolarlo, elaborarlo e così via, sicuramente queste immagini sono importanti. Ma in realtà questo tendenzialmente non lo facciamo, perché non portando poi attenzione consapevole a ciò che ci circonda, alle immagini che abbiamo appese alle pareti o in giro per la casa, tendenzialmente queste ci influenzano in modo più inconscio, diciamo così, cioè non portiamo attenzione all'influenza che ci danno, all'ancoraggio che ci danno e a dove ci portano. Mentre credo che sarebbe molto più interessante invece fare un lavoro attivo, appunto, o sul passato, ma soprattutto sul presente e volendo sul futuro, nel senso che se io, come fa anche Niki, cioè parto dal mio presente con un'immagine, tiro fuori quello che c'è ora e utilizzo questa immagine per andare in una certa direzione, lo posso utilizzare come una mappa, come uno strumento, come un promemoria, come una bussola, come un faro, come qualsiasi cosa, insomma, per andare in una certa direzione orientata al cambiamento, a ottenere un certo tipo di risultato. Credo che sia un modo veramente molto più interessante e più consapevole, quindi l'invito è proprio quello, cioè guardiamoci intorno e cerchiamo di capire cosa in questo momento ci sta ancorando a un passato che magari è stato superato e non ne abbiamo più bisogno, non abbiamo neanche più bisogno di tornarci sopra, quindi questa cosa non ci serve più. E già solo il fatto magari di liberarsene, come poi dice per esempio la tecnica del decluttering o del fare pulizia in casa, insomma, è la stessa cosa, ci liberiamo da cose che non servono più. Se invece sentiamo che ci sono ancora cose intorno a noi che hanno un valore a livello emotivo importante, dalle quali non riusciamo a separarci, ma che però magari non ci nutrono così tanto, non ci portano nella direzione in cui vorremmo andare. Vuoi perché magari è un ricordo importante legato a un evento che però ha creato sofferenza, ok? Ma del quale comunque non ci vogliamo liberare, perché insieme alla sofferenza c'era anche tanto altro di positivo. Ora, su queste cose, proprio per sciogliere questi nodi, questi blocchi, è utile fare un lavoro attivo con queste immagini. Il primo esempio che mi viene in mente è il ricordo della persona defunta. Magari ci sono situazioni in cui tenere la foto vicino a sé è importante, perché è un modo per ricordare, onorare, valorizzare e ringraziare ciò che è stato il nostro rapporto con questa persona. In altri casi invece ci sono situazioni irrisolte dove questa foto genera sofferenza per una morte non accettata o per un qualcosa di irrisolto che in questo momento crediamo di non poter risolvere. Ora, queste immagini, piuttosto che restare lì a prendere polvere, o magari le lucidiamo anche, però in qualche modo restano lì e basta e ci riportano a questo dolore, ci riportano a questa non accettazione. Se riusciamo a fare un lavoro con queste immagini, penso che veramente possiamo trasformare la nostra vita e utilizzarla in un modo molto più costruttivo. Che ne pensi?
Assolutamente sì.
Bene. E vai.
Sono assolutamente d'accordo e credo davvero che il lavoro di Niki sia molto bello, molto importante, perché ci aiuta in un certo senso sia a rielaborare appunto qualcosa di passato che a concentrarci di più sul nostro presente. Quindi noi adesso abbiamo parlato di immagini, ma insomma ci sono i simboli, possono essere tante cose, però in questo caso in particolare avere la possibilità di concentrarci su qualcosa che ci rappresenta o che ci può aiutare in un certo senso ad andare nella nostra direzione, un po' come si fa con i cristalli, in base al nostro sentire del momento ne mettiamo uno piuttosto che un altro perché ci possono aiutare. E la stessa cosa credo che valga davvero anche per questo tipo di simboli e questo tipo di immagini, quindi sì.
Va bene.
Bene, adesso siamo arrivati alla fine, ma prima di salutarti ti ricordiamo che abbiamo creato il gruppo Facebook dedicato alla tribù di Supernatural Café, in cui ci confrontiamo sugli argomenti del podcast e ci aiutiamo a vedere il mondo da altri punti di vista. Se ti va di partecipare, ti aspettiamo lì.
E noi ci sentiamo nel prossimo episodio di Supernatural Café con l'intervista a una persona veramente supernatural.
Ciao tribù di Supernatural, alla prossima!
Ciao!
Ciao!